Il Korova Milk Bar vende latte più. Cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
È chiaro che da tifoso noi dobbiamo vincere e la nostra ambizione deve essere smodata! Smodata! Smodata!
Io ho grande stima di Luciano, indipendentemente che è talmente buffo e divertente.
Buffo come un pagliaccio, che diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
Io.
Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmi, che c'è di buffo?
Io.
Buffo. Buffo? Non lo so. La vedo inutile mettersi il cappello e la barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus.
Non sono allenatore, io faccio questo mestiere per sbaglio.
Amici del Napoli Milk Bar, ben ritrovati con questo appuntamento settimanale esclusivamente di venerdì questa settimana. Io sono Armando e in mia compagnia ci sono Lele e Giovanni. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, ciao a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto voglio sapere Giovanni come si è trovato questa prima settimana di lavoro con noi, come l'ha trascorsa.
Ciao a tutti ragazzi, sono contentissimo di essere stato assunto, anche se qua ci sono ancora dei miglioramenti da fare, soprattutto sulle cose da bere che servite, il livello è ancora basso, quindi poi anche la paga. Mi raccomando,
Di paga non bisogna parlarne. Allora, dei contratti di Angelina Jolie e Brad Pitt non ne parlo, io me ne torno a fare cinema. Detto ciò, ragazzi, credite, questa volta abbiamo anche la sigla. La volete ascoltare?
Sì. Assolutamente.
Vai, stupiscici.
E allora, sigla!
Cos'è ragazzi, l'ora esatta, ma che avete messo? Cioè, ma qua siamo messi proprio male.
Arma, ma che schifo sigle che sta,
siamo pezzetti, questo ci possiamo permettere alla Napoli Milk Bar, siamo una startup, quindi questo ci possiamo permettere. Comunque ragazzi, al di là della sigla, al di là del TG5 di Canale 5 che ringraziamo per la sigla, grazie per avercela gentilmente offerta, è stata la settimana di Napoli Juventus, è stata la settimana di Napoli Cremonese, è la settimana di Salernitana Napoli, che ci porterà chiaramente alla fine del girone d'andata di questo campionato. Cominciamo quindi dall'evento più bello di questa settimana, che è stato senz'altro Napoli Juventus. Quindi Lele,
allora, è stato. No, nessuno si aspettava una vittoria del genere, anche perché chi ha ascoltato il nostro podcast, la puntata scorsa, parlavamo di una partita di sofferenza totale. Giovanni ci dava anche delle indicazioni su come salvaguardare il fegato, però in realtà non è andata così, salvo qualche minuto finale del primo tempo. Il Napoli ha veramente dimostrato tutta la sua forza, si vedeva proprio che c'era questa voglia di mangiare e triturare la Juventus, e poi c'è tanto da dire anche per quanto riguarda l'analisi tattica della partita, perché le scelte di Allegri sono sembrate inizialmente molto coraggiose, però poi alla fine ha pagato molto, perché ha snaturato un po' tutto il suo concept di squadra. Cioè, era venuto da 8 vittorie consecutive clean sheet con una squadra tutta chiusa dietro, in realtà non è riuscito né a fare ad essere molto compatto dietro, anche per merito di un Osimhen che ha scardinato la difesa e ha fatto praticamente ammattire Bremer per tutti i 90 minuti, ma non è riuscito neanche ad offendere quando poi ne ha avuto la possibilità. E soprattutto anche i gol mi sono sembrati più frutto di il gol, anzi, perché quello di Rachmani è stato praticamente tolto dalla rete da Meret, sono sembrati frutto di una casualità.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo con te. Ne avevamo parlato la settimana scorsa di questa partita con la Juventus e alla fine è andata così perché si è data un attimo una svegliata dopo che ha preso anche il secondo gol e ha dimostrato poi tra l'altro tutte le sue fragilità e tu parlavi tutti quei clean sheet che l'hanno ottenuta contro le squadre della parrocchia con tutto il rispetto però si è dimostrata ancora una volta una squadra che ha enormi limiti e il Napoli ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale, fisica e anche dal punto di vista poi del gioco, perché poi ragazzi si è andato a riposo sul 2-1, quasi 2-2 come dicevi tu, con Rachmani che stava facendo quell'autogol clamoroso, ma non c'è mai stata partita, cioè è un risultato comunque assolutamente bugiardo quello del primo tempo, giustissimo quello finale. Il Napoli è assolutamente superiore alla Juve dal punto di vista del gioco, nella condizione dei calciatori, e lo ha dimostrato.
Guarda Giovanni, io nell'editoriale immediatamente prima della partita avevo scritto che alla Juventus serviva un miracolo per uscire indenne dal San Paolo. Il miracolo non c'è stato, come hai ben detto tu, non c'è stata praticamente partita. Il Napoli ha letteralmente annichilito la Juventus e lo ha fatto in maniera abbastanza roboante, nel senso che questa partita, come si può dire, farà giurisprudenza questa partita, nel senso che è stata una partita talmente tanto dominante dal Napoli che è sembrato quasi una sorta di passaggio di consegne, mettiamola così, tra la vecchia generazione di calcio, quella che ha dominato in Italia per 9 anni, e la nuova, no? Se vogliamo, in piccola parte già è stato fatto l'anno scorso con la vittoria del campionato da parte del Milan, però questa volta è stato fatto in maniera ancora più forte, più chiara e più clamorosa anche, perché ragazzi, parliamoci chiaramente, 5 gol alla Juventus non li fa praticamente nessuno, 5 gol alla Juventus. Se non sbaglio, 5 volte sono stati fatti 5 gol alla Juventus e 3 ne ha fatti il Napoli, quindi stiamo parlando, a parte di una coincidenza storica incredibile, però il fatto che comunque la Juventus non sia una squadra abituata, comunque anche nelle sue peggiori stagioni non è una squadra abituata a prendere così tanti gol. Ci voleva un miracolo non c'è stato, però dall'altra parte quello che sinceramente non mi aspettavo per l'appunto era proprio questa dimostrazione di forza da parte del Napoli, anche perché a Milano contro l'Inter c'era sembrato un Napoli un po', l'avevamo un po' definito tutti, convalescente, no? Sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista del gioco, e qui invece il Napoli è tornato letteralmente pre-sosta per il Mondiale. Io non so veramente, chiaramente a netto di quello che poi abbiamo visto in campo con la Cremonese nell'immediatezza, io non so come questa squadra possa sinceramente trovare rivali anche per il girone di ritorno.
Sì, anche io sono d'accordo che il Napoli ha il destino nelle sue mani, questo però è anche un po' la cosa che ci spaventa, perché siamo ancora scioccati da qualche gestione precedente e soprattutto la partita contro la Cremonese in Coppa Italia un po' fa capire che il Napoli deve essere sempre al 100%, poi magari ne approfondiamo dopo, però ci fa capire che il Napoli, se non è al 100%, rischia contro qualsiasi avversario, e questo è un po' il limite della nostra squadra ed è l'unica cosa che forse potrà quest'anno darci qualche problema. Ritornando invece alla partita con la Juve, lo dicevamo, abbiamo giocato, in pratica era uno scontro al vertice per quanto riguarda la classifica, anche se era molto dilatato già il vantaggio che il Napoli aveva rispetto alla Juventus, però nei fatti era un vero e proprio testacoda, non solo per quello che magari i processi ci consegneranno e ridisegneranno la classifica, ma anche per un modo proprio di approcciare al calcio. La Juventus ha sempre tenuto questo blocco basso, cosa che non è riuscita a fare al San Paolo, e sono anche curioso di capire come sarà il proseguio della Juve, perché perdere queste certezze, comunque prendere 5 gol in una partita, mina un po' la serenità di uno spogliatoio che già si manteneva su equilibri che sembravano solidi, ma che in realtà al Maradona si sono confermati equilibri instabili.
Sì, Lele, ma la Juve ha una situazione in generale che è un terremoto continuo giorno dopo giorno. Arrivano notizie su vicende appunto giudiziarie, attenderemo appunto gli sviluppi, ricordiamo agli ascoltatori
oggi ci sarà la probabile riapertura del caso, sì. Plusvalenze, tra l'altro.
Sì, sì, esatto, e ci sono due filoni diversi, perché poi una cosa sono le plusvalenze e un'altra è tutta la roba lì degli stipendi non corrisposti, che stiamo parlando di sistemi, cioè di un sistema ancora più grave, perché ricordiamo quello che è successo tante volte a tantissime società, ultima il Chievo, che è stato fatto fuori da qualsiasi competizione per i debiti che aveva nei confronti dell'erario e quindi non in grado di iscriversi appunto al campionato. E qua stiamo andando a parlare di chi ha toccato e truccato dei bilanci per potersi iscrivere a un campionato, quindi stiamo parlando di campionati in cui questa squadra non doveva essere presente, quindi con esito sportivo diverso. E quello che loro hanno messo in mostra a Napoli, secondo me, è tutta la fragilità che in questo momento ha la Juventus dal punto di vista societario e sportivo. Quindi è stata una partita in cui si ha avuto la meglio la squadra che in quel momento stava vivendo una situazione mentale serena, nonostante tutta la pressione che il Napoli ha su di sé, perché ragazzi, parliamoci chiaro, il Napoli in testa al campionato con tutti questi punti di vantaggio sulle altre non è la stessa cosa che avere il Milan o l'Inter in testa al campionato con tutti quei punti di vantaggio, perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto 2 scudetti nella storia contro chi ne ha vinti 19. Quindi per Napoli lo scudetto sarebbe davvero un qualcosa di straordinario, dunque la pressione che hanno questi calciatori, l'allenatore addosso, è sicuramente maggiore di quella che potrebbero avere tutte queste altre squadre.
Io colgo un assist dalle tue parole, nel senso che mi ricollego al fatto di vedere il Napoli in testa e noi napoletani a non essere in primis così sicuri, perché, cioè, collegandomi a quello che tu hai detto prima, avessimo visto una Juventus, un Milan o un Inter all'alba praticamente del girone di ritorno con 9 punti di vantaggio sulla seconda e 10 su tutte le altre, 28.000 sull'Europa League, avremmo detto vabbè, il campionato onestamente è finito qui, ci rivediamo l'anno prossimo. Il problema è che noi napoletani, avendo anche dei trascorsi, come diceva Lele prima, siamo sempre un po' più titubanti e forse anche per questo abbiamo un approccio sempre molto più realistico e molto più prudente verso questa tipologia di cose, proprio perché, ripetiamo, vediamo il Napoli lì in testa al campionato e allora diciamo, fermi un attimo, e il Napoli ci dobbiamo un attimo riguardare, non è sicuro, vediamo come vanno a finire le cose, dobbiamo gestire il vantaggio, non siamo ancora sicuri di questo, perché avessimo visto una di quelle tre squadre con la stessa autorevolezza con la quale il Napoli scende in campo ogni partita praticamente, e avremmo detto il campionato è finito. E io mi meraviglio del sinceramente, noi da un certo punto di vista lo possiamo dire, perché come dicevamo, no, come è saputo, i napoletani sono comunque un popolo scaramantico. Però mi meraviglia il fatto che non si parli di un campionato archiviato o quasi anche da parte della stampa, sinceramente, come invece è stato fatto in passato. Questa è la cosa che mi meraviglia, sinceramente.
Armando, tiro una riga, però è anche vero che oramai noi siamo l'outsider, quindi è anche giusto, diciamo, tra virgolette, da parte loro, perché loro, come hanno dichiarato più volte, loro si riferiscono a un determinato pubblico. Se a quel determinato pubblico gli dicono il campionato archiviato, finiscono di comprare anche quei 2-3 giornali che acquistano oggi, quindi diciamo che è più una mossa della disperazione la loro. È verissimo quello che diceva Giovanni, che Napoli ovviamente soffre di una pressione superiore rispetto ai Milan, Inter o Juventus, però quest'anno quello che credo sia il vero nemico non è tanto la pressione, perché questi ragazzi stanno dimostrando di essere liberi di mente, a differenza dei cicli passati che soffrivano particolarmente gli eventi, ma magari tutta questa libertà può tramutarsi in presunzione, e la presunzione può essere il vero nemico di questo Napoli. Non andare mai a sottovalutare nessun tipo di match, e quello che mi è piaciuto contro la Juve è che ha un po' richiamato quelle prestazioni che abbiamo già visto in Champions, quando c'era proprio quella voglia di stupire il mondo, e spero che questa voglia di stupire il mondo ce la portiamo appresso anche quando di fronte avremo un avversario un po' meno blasonato rispetto alla Juventus. Questo è l'unico auspicio che vorrei fare, diciamo si esaudisse, perché è l'unico veramente gap che questa squadra può mostrare in futuro.
Presunzione che quindi tu hai visto, mi fai praticamente cogliere la palla al balzo, contro la Cremonese a questo punto. Se tu parli di presunzione e poi subito dopo c'è stata la partita con la Cremonese,
Diciamo che questo podcast lo stiamo registrando subito dopo la partita con la Cremonese, quindi magari senza la partita con la Cremonese saremo tutti più euforici rispetto a raccontare la partita contro la Juve. Però c'è stata questa partita, e non so se Giovanni è anche d'accordo, è una partita che fino al 65esimo, quindi fino a quando sono stati in campo le seconde linee, il Napoli era in vantaggio sia di un gol che di un uomo, sono entrati i titolari e puff, abbiamo perso, ci siamo fatti scappare via l'occasione.
Sì, guarda, sono assolutamente d'accordo, ti dico quello che mi è venuto in mente vedendo la partita. I cambi che ha fatto Spalletti, che ha inserito Kim e Anguissa, in quel momento lì era una mossa, a mio avviso, intelligentissima e anche di grande umiltà nel voler congelare il risultato contro la Cremonese, perché necessitava in campo di quel tipo dei uomini. Invece loro l'hanno tradito tra virgolette, ovviamente, perché è un termine forse un po' forte, l'hanno deluso, ecco. E quello è stato, secondo me, quello che poi diceva Lele. Sono entrati in campo Anguissa, Kim, e c'è stato poi un rilassamento generale. Vabbè, stiamo 2-1, figurati se questi segnano e tutto, e alla fine vai a perdere ai calci di rigore contro l'ultima in classifica, che non ha vinto
40 punti di differenza.
Esattamente. Ma la cosa però grave è che io capisco che anche tra i dirigenti del Napoli c'è un certo odio verso la Coppa Italia, queste competizioni qui, perché non portano introiti economici, perché ti fanno giocare ogni 3 giorni in continuazione contro avversari scarsi, quindi partite che non danno un certo appeal sia di pubblico che di televisioni. Però comunque ricordiamoci una cosa, quello che dicevamo prima: noi siamo il Napoli, non il Real Madrid, quindi dobbiamo avere sempre l'umiltà di andarci a giocare tutti i trofei, perché per Napoli è importante anche una vittoria di una Coppa Italia. L'abbiamo visto i festeggiamenti degli anni scorsi, quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia sembrava aver vinto la Champions, perché è giusto così, perché noi siamo un popolo che ha passione verso la sua squadra, che purtroppo nel corso degli anni non sempre ha vissuto stagioni calcistiche serene. E per concludere, poi mi taccio perché sennò dite che parlo solo io e faccio il vecchio trombone, anche se sono più giovane di voi. No, però
io ho 18 anni.
La partita contro la Salernitana sarà un Sampdoria-Napoli bis, perché il Napoli lì ha beccato la prima sconfitta contro l'Inter ed è andato a giocare in un ambiente particolare, quello di Marassi dopo la scomparsa di Vialli e Mihajlovic. Ora, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e una brutta figura, perché lo possiamo dire così, è stata in casa contro la Cremonese, vai a giocare a Salerno, dove in questa settimana hanno fatto un po' di giravolte dirigenziali, Nicola Via, Nicola Torna, De Santis si è un pochettino litigato col presidente, hanno fatto pace, sai, queste cose qui. Andrà a Salerno, che per i tifosi della Salernitana questa è una partita sentitissima. Quindi se il Napoli dovesse vincere il derby contro la Salernitana e fare un Marassi bis, come si dice, una volta è una coincidenza, due volte sono un indizio, la terza sarà una prova, ovvero che questa squadra è matura e pronta per vincere.
Io sono d'accordo per quanto riguarda tutta la questione della Salernitana, che poi andiamo ad approfondire dopo, e sono invece in disaccordo con te per quanto riguarda la Coppa Italia. È vero che abbiamo festeggiato come se fosse una Champions League quando l'abbiamo vinta, ma è pur vero che venivamo da situazioni diverse dal punto di vista del campionato. Sinceramente, se io dovessi arrivare a fine stagione, ok, con lo scudetto in tasca, ma io della sconfitta e dell'eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese non me ne ricorderò né fra 10 anni e probabilmente nemmeno 20. Diverso chiaramente sarebbe non arrivarci con lo scudetto e quindi perderlo. A quel punto sì, avrebbe nel calderone delle delusioni, no, della stagione, ci rientrerebbe anche la Coppa Italia. Perciò dico, è relativo a questa cosa qua, nel senso che nel computo totale della stagione, quando si va a fare l'addizione, no, la sottrazione, si tira la linea, diciamo che il peso specifico di questa Coppa Italia in previsione di una possibile vittoria dello scudetto, sinceramente non è che me ne freghi più di tanto. Potevo uscire anche con la squadra di Serie C, cioè non mi frega niente.
Avrà tirato comunque un sospiro di sollievo il questore di Napoli, che non dovrà assolutamente, cioè non dovrà più pensare alla doppia Napoli-Roma a distanza di qualche giorno. Penso che già erano in crisi a Napoli. Giova, tu che ne pensi?
Beh, allora, qua apriamo un argomento su cui io potrei rischiare una denuncia, però no, diciamo che, a parte gli scherzi,
vai, tanto, ragazzi, tanto abbiamo l'editore, sì, che paga.
Sì, no, vabbè, per me no, non vorrei che il questore se la prendesse, però non solo il questore, ma anche il ministro degli interni, il governo, il ministro dello sport. Quella porcheria che hanno fatto per di bloccare le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli, come se i tifosi di Roma e Napoli fossero quei quattro banditi che stavano sull'autostrada. Però questa cosa ci fa capire una cosa, ovvero quello che ha detto Lele prima: solo così lo Stato può tirare un sospiro di sollievo, perché è incapace di gestire quattro delinquenti, come è incapace su tantissime altre situazioni di sicurezza in questo paese. Perché bloccare onestamente le trasferte a tutti i tifosi di Roma e Napoli, quando ci vanno anche le famiglie in trasferta, io ho parenti, conoscenti, amici che vanno con i bambini a vedere le partite nel settore ospiti e non vanno a fare a botte con i tifosi, gli avversari, non fanno agguati e cose del genere. Quindi tirerà un sospiro di sollievo il questore di Napoli, ma spero appunto che troveranno un punto e una quadra su questo argomento, perché questa decisione è una delle cose più folli e assurde mai accadute nella storia del calcio.
Sono 10-15 anni che l'unico provvedimento che sa prendere lo Stato nei confronti del tifo violento è quello di bloccare le trasferte a tutti, ed è un provvedimento che negli ultimi 10-15 anni non è servito praticamente a nulla, a niente. È episodi come quelli che, cioè, si sono visti un paio di settimane fa, se ne ripeteranno ancora, perché sono dei provvedimenti che non servono a niente. Bisogna fare la cosa più semplice, capisco che sia difficile dal punto di vista dell'applicazione, perché ci vuole tempo, richiede risorse e richiede anche competenza per poterlo fare, però la cosa più elementare è quella di identificare i responsabili, da sparli, metterli a gabbia, fare qualsiasi cosa, purché si buttino via i violenti dagli stadi, che siano in trasferta e in casa, perché questo è l'unico modo efficiente che c'è per debellare la violenza. Questo è prendere i violenti e chiuderla a chiave da qualche parte, perché che noi andiamo a vietare le trasferte a persone per bene, stai facendo solo un danno a chi ha piacere di andare a seguire la propria squadra e farsi magari, ecco, sfrutta l'occasione, si fa anche un weekend poi nella squadra dove va a giocare la squadra, nella città dove va a giocare chiaramente la squadra. Però io, la questione è molto semplice, ripeto, se in 20 anni questa cosa non ha mai portato risultati è perché non funziona, e loro continuano a farlo, bravi.
Anche perché a distanza di 2 settimane sappiamo che non si potrà più andare in trasferta, almeno per i prossimi 2 mesi, però a distanza di 2 settimane ancora non c'è un colpevole, uno che sia stato arrestato, uno che
le autostrade un volto, che sono piene di telecamere, piene di auto, di stazioni di servizio, piene, non ne sono riuscita ad identificare una persona. Mi sembra una cosa assurda, veramente assurda.
Sì, ma poi ragazzi, se posso, sempre su questo argomento, quelli lì che sono stati scarcerati, non vi ricordate quelli fermati della Roma, del Napoli, che sono stati arrestati e poi scarcerati? Il motivo per cui sono stati scarcerati è che il giudice delle indagini preliminari non aveva dagli atti che ha ricevuto e dalle deposizioni di chi li ha arrestati la certezza del che siano loro i colpevoli, non erano stati, cioè dovevano essere corti, diciamo, in flagranza di reato, perché è questa la cosa, un pochettino come i parcheggiatori abusivi, no? Devono essere colti in flagranza di reato perché altrimenti non sono perseguibili, e quella è la cosa che è successa, cioè hanno arrestato questi 4 o 5, quanti ne erano non ricordo, e che è successo? Non erano più certi di aver visto loro compiere quei reati, e il che è surreale perché, come dicevi tu, ci sono telecamere dovunque, in autostrada ovviamente, e questa è una cosa abbastanza folle, che se su tutte quelle persone che erano lì non ne sono riusciti a beccare 10, io non dico tutte, 10, ma è veramente surreale, ragazzi.
Io adesso faccio una battuta e poi andiamo avanti, parliamo della Salernitana e continuiamo a parlare dell'aspetto bello dello sport e del calcio. Siamo nel 2023, siamo per tornare sulla Luna, mandiamo le sonde su Marte e ovunque nel sistema solare, e non, in Italia non siamo capaci di identificare 20 persone che si prendono a botte su un'autostrada. È incredibile. Ragazzi, la verità è che il paese è il paese che conosciamo, quindi è inutile sorprenderci, diventa anche stucchevole poi andare a fare certe analisi, perché diventiamo pazzi da questo punto di vista. Sembriamo pazzi a chi ci ascolta, perché poi parlando sempre delle stesse cose, non avendo mai riscontri nella realtà, siamo costretti a dirci sempre le stesse cose, a fare battute, ma non sarà questo quello che ci salverà.
Per tornare a temi più leggeri, io la settimana scorsa vi avevo promesso un ospite per questa puntata del...
Ti sei fatto il classico debito con la
non
bocca.
Ti preoccupare, l'abbiamo ripagato con i nostri potentissimi mezzi del Napoli Milk Bar. Ragazzi, la verità è che non avevamo più soldi per fare la sigla, o facevamo l'ospite o facevamo la sigla, non potevamo fare due cose, però con i nostri potentissimi mezzi siamo riusciti ad arrivare niente poco di meno che a Victor Osimhen.
No.
Sì, sì.
No.
Sì, sì, c'è Victor. Adesso avremo l'opportunità di poter scambiare due chiacchiere con lui.
In italiano?
Diciamo che riesce a dire in italiano.
No, perché Giovanni parla anche inglese.
Come? No, io parlo tantissime lingue, ne parlo sei.
È il nostro Benitez, sono io il vostro Benitez. Quindi ragazzi, un attimo solo, ci colleghiamo direttamente da Castelvolturno con Victor Osimhen. Ciao Victor, come stai?
Ciao Lene, ciao Ciucci, buongiorno Pa, piacere Victor, con Vigi.
Ciao Victor, che piacere averti qua, che sorpresone Armando, mamma mia. Allora Victor, sei stato autore di una prestazione contro la Juve fantasmagorica, che sensazione, parlaci un po' delle sensazioni, cosa hai provato?
Contento, ancora stacco, appena svegliato, l'ho allenato stamattina, faccio go, no go, tu go, aperta baggiacca, tutti dire che la signora no, aperta baggiacca, tutti da poliziano dentro io Victor. Bremer sta ancora cercando, Victor lo trova, veloce come gazella, forte come vento. L'anno buono quest'anno, giochiamo felice, segnato io, faccio fare go! A Giorgiano, giochiamo tutti insieme sempre in Ricci e forse Napoli sempre.
Victor, a me tocca farti la domanda, quella lì un po' più cattiva l'hanno lasciata a me, però noi abbiamo una curiosità molto grande. Vorremmo sapere il tuo rapporto col presidente e poi se sai qualcosa di questa storia delle plusvalenze.
Rapporto con il presidente buono, lui preso me che io stavo a rotonda di Capodichino, stavo lì insieme a tutti i miei fratelli from DJ. Dato io a lui fazzoletto, lui ha detto vieni tu gioca forte, io tutti dire qua essere papone, bipappa, dover prendere il giocatore per fare plusvalenza, preso Vitto, è fantastico, però adesso tutto molto bene.
Belle le tue parole, Victor. Beh, siamo molto contenti del fatto che tu ti sia così gasato anche in vista della serenità. Però Victor, nel mezzo tra la Juventus e la Salernitana c'è stata la Cremonese. Cosa è successo con la Cremonese? Quali sono le tue sensazioni, ecco, dopo la partita? Il fatto siamo usciti dalla Coppa, ti spiace? Raccontaci un po'.
Ecco, partiamo a tutto molto sempre arrabbiato per partita. È stato dopo contro Cremonese, doveva tanto forte la palla, no, però ho fatto gol su rigore. Sempre cattivo, affamato, tanto usciti, però passa po' cazzo perché l'obiettivo di squadra Napoli è vincere il scudetto, questo è importante per noi. Contro Salernitana derby per loro, so che è molto famoso per il pesce, a Salerno tutti i pisciaioli, dire così, tutti my friend, dobbiamo vincere. Loro hanno preso 8 gol, magari loro prendono 8, ne prendono 7, 5, 4, basta soltanto un gol. L'importante è che questo gol sia gol di Victor. Ciao a tutti, Tamaron Bakubagni.
Giovanni, che te ne pare di Victor, di questo intervento, questa sorpresa che ci ha fatto Armando?
No ragazzi, io mi dissocio da questa situazione.
Ragazzi, lui era Victor l'originale. Cioè io ho il numero suo qua, Victor l'originale, non ho dubbi che sia lui.
No, però noi vogliamo che mai porti il presidente la prossima volta, eh?
È quello un po' più complicato, quello. Ci arriveremo, però è complicato. Nel frattempo ci dovrò accontentare di Victor, che vi garantisco ragazzi è quello l'originale. Non è vero, chiaramente stiamo scherzando.
Sì, chi ha interpretato Victor è Marco Marchitelli, che è un ragazzo che fa queste cose, questi scherzetti li fa spesso.
Allora ragazzi, obiettivo 50 punti con la Salernitana?
Beh,
sarebbe l'ideale girare a 50 punti alla fine del girone d'andata. Giovanni, che sensazioni hai tu?
No, ma sì, a parte girare a 50 punti, ragazzi, che sarebbe davvero una prima parte di stagione da record, e sarebbe anche molto stimolante per i calciatori poi continuare a inseguire questi record, che può essere benzina in più verso la corsa a scudetto. Però a me quello che preme di più sottolineare di quella partita è che sarà una partita difficile dal punto di vista dei nervi. Ricordiamoci quella dell'anno scorso, che l'abbiamo vinta 1-0, quella dell'andata alla Rechi contro una Salernitana che era molto più scarsa di quella che ho di oggi, e l'abbiamo vinta con quel tiro di Zielinski, se non sbaglio, quindi mi aspetto comunque una Salernitana arrabbiata, soprattutto dopo tutto quello che è successo, cioè prendere 8 gol in una partita e dopo il derby in casa in una Rechi che sarà strapieno, sarà una bella sfida per il Napoli.
Bella sfida per il Napoli, e poi soprattutto ragazzi ricordiamoci che la panchina dopo aver dimissionato Nicola è stata affidata al nuovo allenatore Nicola, quindi ci troveremo anche di
sembra quel meme di Spider-Man che si indica,
esatto, si indicano Nicola che si autoindica. No, a prescindere da questo è sicuramente una situazione particolare, Io ho paura delle partite che vengono giocate in contesti le cui situazioni sono particolari. Ho tremendamente paura, ancora di più perché è un derby, ancora di più perché lì a Salerno è praticamente la finale di Champions League. Giocheranno loro col coltello tra i denti e sugli spalti sarà una bolgia peggio del San Paolo probabilmente con la Juventus, quindi la partita è quella lì di quelle difficili, di quelle toste dal punto di vista tecnico, dal punto di vista atletico. Io non vi nascondo che questa paura la temo. Qualora il Napoli dovesse uscire veramente con i tre punti dalla Rechi, ragazzi, io non sono scaramantico, ve lo dico, io vado a quello che vedo in campo. Se fino adesso mi sono minimamente mantenuto, però se il Napoli veramente porta punti importanti dalla Rechi, ragazzi, per me possiamo già andare a piazza del plebiscito, ve lo dico chiaramente.
Prima di andare a piazza del plebiscito ti voglio leggere lo striscione dei tifosi della Salernitana che hanno appena affisso al campo di allenamento: pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo a calci in culo dalla città. Quindi diciamo l'ambiente Salerno è bello, bello caldo, sta rispondendo bene a questo derby, cioè ci sono tutti i crismi per poter per creare una battaglia in campo, e credo che la Salernitana sia veramente in un momento complicato. Però e solitamente è vero che l'ambiente è importante, però anche quello che la Salernitana sta esprimendo in campo non è come la Cremonese, che ad esempio anche se ha una posizione di classifica peggiore, però dal punto di vista del gioco non è mai andata in difficoltà come è andata la Salernitana ad esempio a Bergamo. Quindi,
a proposito di questo, perdonami se ti interrompo, voglio ricordare la partita con la Juventus, sempre della Cremonese, partita che clamorosamente la Cremonese non ha vinto.
Assolutamente, rigori, cioè un gol annullati, traversa, una serie di occasioni, poi l'ha persa al 90esimo, quindi effettivamente è molto più in salute una squadra come la Cremonese rispetto alla Salernitana. Però il calcio sappiamo che non ha leggi scritte, quindi Giovanni, dacci il tuo pronostico.
E no, ti toccano i pronostici, realtà, Giovanni. No, per parte fissa questa cosa.
Ma io non sono, io vado in tabaccheria a comprare le sigarette, no? A giocare la schedina cheat del grande mister Zeman, però al di là di questo, quello che
che salutiamo, sappiamo che ci sta ascoltando, ciao Zach.
Magari sappiamo quello che può essere questa partita come dicevate voi, ma la domanda magari ve la faccio io a voi proprio breve e rapida: sarà decisivo l'episodio come magari è successo con la Sampdoria, vale a dire quel rigore subito che poi però sbagliato, un'espulsione di un calciatore per il Napoli per vincere questo fattore ambientale?
Io ti rispondo così come te l'avevi risposto con la Juventus: se il Napoli riesce a sbloccarla nei primi 15 minuti, dopo non ci saranno problemi, nel senso che il Napoli ci ha dato prova di riuscire a tenere in pugno le partite anche quando è in vantaggio. Non è una squadra che quando passa in vantaggio, forse solo con l'Udinese abbiamo avuto giusto un po' di sensazione che la potessero riprendere, però se il Napoli riesce a sbloccare nei primi 15 minuti sarà una partita molto più agevole. Ma qualora il Napoli dovesse prolungare, quindi ti faccio un caso ipotetico di 0-0 al primo tempo, lì diventa un po' più complicata e l'episodio ci potrebbe veramente aiutare tanto.
È importante anche capire il meteo cosa ci riserverà, perché comunque giocare su un campo pesante fa tutta la differenza del mondo. L'abbiamo visto anche con la Cremonese, che nel momento in cui dovevamo andare a costruire l'azione, a fare un po' più di fioretto per impallare la Cremonese, non ci siamo riusciti e siamo sembrati molto fumosi, anche perché è successo di tutto dal punto di vista meteorologico martedì contro i Lombardi. Quindi speriamo che anche ci siano le condizioni non solo ambientali ma anche meteorologiche, che il campo sia in buone condizioni per poter vincere dal punto di vista tecnico questo ennesimo match.
Sì, le previsioni attuali parlano di piogge consistenti, faccio anche il meteo.
Allora dovremo andare di forza alla Rechi e speriamo che il nostro amico Victor faccia valere tutta la sua strapotenza fisica e riesca a scardinare anche questa a stappare anche questa partita.
Ragazzi, io direi che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che potevamo toccare in questa settimana, almeno quelli lì dei quali possiamo parlare in maniera un po' più professionale. Adesso, come al solito, ci sarà un breve intervallo musicale e ci rivedremo nella end card del terzo episodio del Napoli Milk Bar. A tra poco.
Se Kim era 3 pacchetti 10 euro, Tomori è 3 pezzi 1 euro.
Ci hanno fatto una capa tanta per tutta la sosta. E poi bisogna vedere il Napoli come reagisce dopo il mondiale, e poi bisogna capire la squadra di Spalletti come succede, come giocherà in inverno, e bisognerà aspettare gennaio, e poi alla fine abbiamo il Milan che nelle ultime 3 partite ha fatto 2 sconfitte e un pareggio, la Juventus che doveva arrivare a meno 4 e che invece si trova a meno 10, l'Inter altrettanto, e poi adesso sono costretto a guardarsi indietro piuttosto che avanti.
Eh sì, perché se guardi la classifica ti trovi Lazio, Atalanta e Roma a 34 punti, Inter, Juve e Milan che distano massimo a 4 punti, quindi è diventata una bagarre per la Champions e Conference, senza poi sempre considerare gli interventi esterni della giustizia sportiva ordinaria rispetto alla tematica Juventus.
Sì, no, ragazzi, il Milan...
Complimenti a chi ha fatto le previsioni, complimenti ragazzi, bravi. Bravi voi che scrivete sui giornali, che parlate nelle radio, che andate nelle trasmissioni. Complimenti.
No, ma deve essere la sindrome di Paolo
Al pari Fox. Con le griglie estive. Questo fa al pari delle griglie estive, questa roba qua. No, le grigliate estive, queste sono le grigliate invernali a questo punto.
È scatenato oggi, all'improvviso, così mi si è scatenato.
Ma mo siamo senza camici, quindi ha già sfogato, posso sfogare qua.
Guarda, io sono d'accordo con te e vorrei dire che il Milan, visto nelle ultime uscite, si può giocare la Conference League, questo sì, se la può giocare.
Ma bombone!
Attento che c'hanno il tuo Twitter, attento, arrivano le orde di milanisti inferocite.
Ma se vuoi gli puoi dare anche l'indirizzo e io gli faccio vedere i dati di questo Milan e porto con me il mio telefonino perché gli devo far vedere un bellissimo video. Sai quale?
No,
quale?
Tomori che viene portato a spasso da Lautaro Martinez nel gol della Supercoppa e gli porto anche la prima pagina di noti quotidiani che dicevano ecco Tomori che può bloccare la furia di Osimhen. E quindi gli porto questo e gli offriamo un caffè al bar.
Eh sì, perché poi alla fine...
Tomori, il miglior difensore del mondo era Tomori. Era.
Alla per fine questa stampa amica, così amica, c'ha questa doppia chance. Cioè, da un lato ti pompa, però dall'altro lato ti distacca pure dalla realtà. E quindi magari un Tomori, che non è altro che uno scarto comunque della Premier, perché e non ha fatto neanche il Mondiale, quindi è stato preferito anche a Maguire, si trova in una condizione... mentale spaventosa, ma poi tecnicamente resta sempre Tomori, quindi è quello il punto.
No, ma io volevo dire una cosa, visto che avete detto che adesso ci siamo tolti il camice. Se Kim era 3 pacchetti 10 euro, Tomori è 3 pezzi 1 euro. Per rimanere in tema Befana che è appena finito.
Sei cattivissimo.
Questo mi è piaciuto.
Cattivo, in verità. Cioè, ma quelli che hanno scritto quello striscione alla fine a Napoli ci tengono, cioè lo hanno fatto per il nostro bene, per invogliare la società a fare le cose giuste, e hanno ragione, hanno avuto ragione su tutta la linea. Non sei d'accordo con me?
Ma io devo essere.
Ma meno male che ci sono stati loro a sto punto.
È impossibile.
No, ma meno male, veramente, perché sennò sarebbe stato un piattume quest'estate, ma poi soprattutto il Napoli sarebbe adagiato. E avrebbe preso Acerbi al posto di Kim, avrebbe
cheat.
Quindi, per fortuna che c'è l'opposizione, ragazzi, altrimenti sarebbe una dittatura aureliana. E anche per me, che sono un fan, che porto il tuo nome in giro per Twitter, però sarebbe stato veramente troppo. Quindi, viva, viva i contestatori! Sempre viva i contestatori!
Ma io mo c'ho una domanda, ok? Qualora noi riuscissimo a vincere così come sembra, lo ripeto, perché io non sono Scaramantico, me ne frega niente, se, e se lo perdiamo sarà solo colpa nostra, quindi lo ripeto. È inutile che fa le corna tu, è inutile perché così...
Sulle mani, Giovanni, sulle davvero mani!
Qualora noi vincessimo davvero lo scudetto, ok? Ma in estate si lamenteranno perché magari, ecco, a sto punto dicono Napoli ha vinto lo scudetto, quindi adesso deve arrivare Messi. Può essere.
No, però già leggo che se il Napoli vince lo scudetto quest'anno, varò non è che se va da venerà tutto quanto. Quindi già ci sta.
Allora, vi diamo una brutta notizia, come già abbiamo anticipato e come molto probabilmente accade, poi siamo tutto al cielo, certe spettate, tanto solo coloro che lavorano in società. Però è molto probabile che quest'estate Lozano e De Ligt se ne vadano, così come è molto probabile che quest'estate Osimhen se ne vada. Io lo stiamo dicendo qui in camera carità, però è opportuno che si sappia già da adesso questa cosa qui.
Soprattutto i primi due che hai citato, sono d'accordo con te, sono un attimino delle grane del calciomercato, ecco. Però senza voler nulla togliere a questi due qui che hai citato, sarebbe molto più grave la perdita del terzo, però va detta una cosa fondamentale: se ti portano 100-120 milioni di euro, queste cifre folli del calcio di oggi, glielo portiamo tutti quanti in braccio. Penso che non si possa dire niente al presidente, scudetto vinto, può pure vincere la Champions. Come fai a rifiutare il Napoli, una società come il Napoli, appunto, come fa a rifiutare cifre da 120-130 milioni di euro, ma lo stesso calciatore che gli offriranno magari 10 milioni netti a stagione? È una competizione impari in cui non c'è De Laurentiis che tenga.
Ma al di là di De Laurentiis, ragazzi, la cosa importante, la nostra garanzia ha un nome e un cognome che non è nemmeno Areolo De Laurentiis, mi dispiace Lele, non è lui la nostra garanzia. La nostra garanzia è Cristiano Giuntoli, è lui il nostro fuoriclasse, quindi qualora dovessero veramente portarci dai 100 in su praticamente per Osimhen, io so veramente con, come posso dire, con gli occhi bendati, posso anche non ascoltare niente durante tutta l'estate, già so che chi verrà poi eventualmente, qua siamo sempre nel campo delle ipotesi, eventualmente al suo posto, sarà un calciatore di livello e adatto a quello che poi sarà il Napoli l'anno prossimo. Già siamo all'anno prossimo, qua al Big Bar stasera stiamo volando tantissimo.
Ma che ci hai messo nel latte, Giova?
No, cosa ho messo nel caffè, come la canzone?
No, vabbè, tornando a Victor, ragazzi, si arriva il Manchester United e faccio un nome non a caso perché è l'unica squadra di Premier che al momento avrebbe veramente bisogno come il pane di un attaccante come Victor. E posa i esattamente, posa i soldi che deve posare, possiamo pure salutarlo Osimhen, però dobbiamo essere tutti consapevoli che chi verrà sarà un giocatore sicuramente già forte, sicuramente giovane e sicuramente che ha dei margini di crescita importanti, quindi dovremo avere la pazienza di aspettare il prossimo calciatore e aspettare la sua fioritura, come abbiamo fatto per Victor, perché non dimentichiamo che oggi Victor è il supereroe di cui mascherato, di cui tutti voi parliamo, però per i primi due anni e ancora oggi c'è qualche residuo che storce il naso.
70 milioni
capito, storce ancora il naso per quando parliamo di Victor Osimhen come i grandi del calcio europeo e mondiale, anche perché un attaccante come Victor, tolto Haaland, tolto qualche altro numero 9 classico come Benzema, Lewandowski, in questo momento decisivi come Victor penso ce ne siano pochissimi.
Sì, ma la cosa che dicevate, no, su Giuntoli prima è vero, perché andare a prendere Osimhen per la cifra 60-70 eccetera eccetera e non è una cosa da tutti, perché il presidente sappiamo che non fa investimenti del genere sui calciatori, quindi per averlo convinto a prendere un ragazzo che aveva fatto, ha giocato in Ligue 1, con tutto il rispetto, penso che se andiamo noi a giocare in difesa in Ligue 1 qualcosina di buono lo facciamo, escluse vabbè le solite PSG, un po' il Marsiglia, le altre squadre hanno un livello abbastanza scarsino, tanto che dall'anno prossimo infatti ridurranno il campionato da 20 a 18 squadre proprio perché c'è un grosso problema di competizione, cioè quando il PSG gioca con l'ultima in classifica è come, non lo so, la parrocchia contro il Real Madrid.
È come Napoli-Juventus.
Ecco, anche qui.
Vabbè,
no,
sarebbe auspicabile che accadesse pure in Italia, comunque, a prescindere da...
No, ma io dico ad Agnelli però una cosa che mi dissocio, nel caso vuole far partire la querela... Io ti do pure l'indirizzo. No, detto ciò, sì, no, come diceva Lele, è giusto anche in Italia nel caso fare questa cosa. Però era questa piccola digressione, era per dire che si è andato a investire 70 milioni su un calciatore che lo conosceva Cristiano Giuntoli e nessun altro. Perché così è andata. Quindi va tenuto conto che, come dicevi tu, la nostra botte di ferro è Giuntoli, perché sarebbe capace di convincere De Laurentiis a investirne anche 90 di milioni, però a dire se noi prendiamo questo lo vendi a 180.
Anche perché l'ha fatto in un momento storico in cui De Laurentiis su Giuntoli qualcosina da dire c'aveva, perché dopo Gattuso c'è stato un abbassamento del valore di Lobotka, di vari calciatori che non avevano reso tanto, quindi magari De Laurentiis ha fatto questo atto sempre per voler dare i meriti anche al presidente ha fatto quest'atto di fiducia ulteriore a Giuntoli e ci ha visto lungo, perché oltre ai 60-70 milioni poi la cifra diciamo cash è di 50 e passa milioni, quella data oltre ai giovani che sono andati, però comunque come valore siamo intorno ai 7
plusvalenze fittizie
e quindi
dove sono i giovani dati al Lille, dove sono, dove giocano adesso,
non lo sapevano neanche loro.
Dove sono? Perché tu non lo sai.
Però ci ha dato pure 4 milioni e mezzo.
I Juventini lo sanno.
Cioè, a un ragazzo di 20 anni, cioè, della Juventus, oltre a pagarlo quello che l'ha pagato, ci ha dato pure 4 milioni e mezzo. È vero il decreto crescita e tutto, però comunque 4 milioni e mezzo più la metà dei contributi, stiamo parlando di 6 milioni per un ragazzo di 21 anni fatto per 5 anni. Quindi 50 milioni di investimento cash più altri 30 milioni di investimento di stipendio, De Laurentiis l'ha fatto per uno di 21 anni. Ma io credo che sia sempre più il cartellino, cioè non dà problemi per cacciare soldi, è più che altro l'ingaggio quando hai un'età che non ci permette di fare plusvalenza. Cioè, paradossalmente, se noi...
Ma guarda, paradossalmente mi hai detto una cosa che... Allora, io ci ho sempre tenuto questo fatto, no? Quando si dice sempre il presidente non spende i soldi, non fa pucacci i soldi, no? Queste cose qua. Io ho sempre cercato di comunicare quello che poi è sempre stata la realtà, effettivamente, ovvero che il Napoli, per quanto riguarda i cartellini, i soldi li ha sempre spesi. Ed emblematica di questa cosa che tu stai dicendo fu l'anno in cui corteggiammo Vidal e alla fine andammo a prendere Hiller che ci costò il 50% in più rispetto a Vidal per quanto riguarda il cartellino, solo che chiaramente a Hiller gli davi uno stipendio di 1,6, 1,7 adesso non ricordo, e Vidal già si partiva almeno dai 3,5, quindi la differenza sempre è stata quella. Il Napoli non ha mai avuto problemi per quanto riguarda i cartellini, chiaramente gli stipendi che sono dei costi fissi e non ammortizzabili ogni anno, lì la questione è normale che si fa un po' più complicata.
Certo, ma l'abbiamo visto pure con Raspadori, cioè comunque ha cacciato 35 milioni per un ragazzo con poche presenze in Serie A e gli ha dato 2 milioni, 2 milioni e mezzo di ingaggio, quindi quando c'è la futuribilità alla fine il presidente apre il portafoglio e caccia il cacciisordi, quindi
non dimentichiamo che l'ha fatto nel momento in cui i bilanci del Napoli non erano messi benissimo a causa del Covid, di quello che è accaduto.
Meno 20, meno 56 e meno 52. Gli ultimi tre bilanci del Napoli.
Esatto, che è una cosa anomala per il Napoli, e poi soprattutto il Napoli non ha una società che all'improvviso emette 400 milioni che ricapitalizza. Noi siamo molto più modesti, ci occupiamo di cinema, gelati, di cibo, di queste cose qua, mentre di là c'è qualcuno.
Parchi divertimento.
Cosa?
Parchi divertimento, no?
Vero, me l'ho dimenticato il parco divertimento. No, scusami, no, se no è meglio dire tutte le cose come stanno, perché sennò sembriamo
vabbè,
poi
però ci hai fatto lo sconto. Ci hai fatto lo sconto con 400 milioni. 400 milioni a volta.
A botta.
Per ogni volta. Quindi... però tornando a bomba sul discorso dei nostri concorrenti... Il Milan, oltre al Milan, vabbè, la Juve al momento dobbiamo vedere come reagisce alla mazziata che ha preso al Maradona, e poi c'è l'Inter.
E vediamo che succede oggi. Vediamo che succede oggi.
Noi siamo purtroppo
oggi 20 gennaio. Io sono garantista, io non me ne frega niente del garantismo.
No, è che garantire, a parte il garantismo serve nel momento in cui poi dopo le sentenze vengano rispettate, cioè se neanche le sentenze rispettiamo, allora lasciateci la possibilità di non essere garantisti e di farvi un processo sommario, perché in una maniera mai fugace, cioè non è che possiamo subire l'onta juventina per tutta vita natural durante, quindi c'è anche questo da dire. Giova, vuoi piana querela?
Comunque,
se vuoi piana querela, no, questo è il momento.
Ma io vorrei dire che l'avvocato che ci difende si chiama Mattia Grassani, ce l'ha prestato il presidente, quindi vogliamo dire a Agnelli che però stiamo scherzando, anche ai tifosi del Milan noi stiamo scherzando, non pensiamo minimamente a tutte quelle cose che abbiamo detto.
Io sì.
Di chi altro abbiamo parlato male? Non lo so, manca qualcuno.
Abbiamo parlato un po' di tutti. Niente, poi dietro ci stanno le romane, dietro questa sfilza di strisciate ci sono le romane che comunque restano lì.
Sfilza di strisciate, strisciate, è un po' lo scioglilingua, però mi piace. No, però ragazzi, sempre su questo argomento, ok, le romane, eccetera, eccetera. Questi hanno tre squadre dietro, ok? E nel prossimo turno di campionato dove noi giochiamo con la Salernitana, loro giocheranno il Milan in trasferta a Lazio con la Roma, scherzo, a Roma con la Lazio, e invece la Juventus sarà impegnata in casa contro l'Atalanta, che ha fatto addirittura 13 gol nelle ultime due partite, 8 contro i poveri disgraziati della Salernitana e 5 contro invece in Coppa Italia. Insomma, quindi è un Atalanta abbastanza on fire.
Forza Gasperini, dai, fatemelo dire, perché capita due volte all'anno che posso dire forza Gasperini, quindi...
No, vabbè,
l'anno scorso hanno vinto allo stadio.
Non c'è bisogno di questa cosa, però, cioè, devo dissentire da te, perché possiamo anche, non esageriamo, non diciamo forza col nome di quella squadra, però non ti preoccupare, tanto una ventina di punti penalizzazione ce l'avranno, quindi anche che battono l'Atalanta in Champions non ci vanno.
Spam. Esclusiva Fezzetti al Napoli Milk Bar, i punti di penalizzazione alla Juve saranno 20. Va bene come titolo, abbiamo dato i titoli per i competitor.
Ma voi siete come quei tutti i siti e le radio che poi mettono quei titoli e mi fate venire a menare.
Fezzetti, la Juve è già spacciata.
Anche così, vai.
Allora Giovanni, dopo questi titoli mi dispiace, la tua carriera in Gazzetta non potrà mai cominciare a questo punto, quindi...
Ragazzi, io chiamo il mio avvocato
Mattia Grassani, che salutiamo, ci ascolta anche lui. Ciao Mattia, buonasera
e... un abbraccio.
Ragazzi, abbiamo un po' sviscerato tutti gli argomenti che potevamo sviscerare con senza camice, in maniera educata, scostumata, e tutto quello che potevamo fare. Abbiamo avuto anche Victor Osimhen, Marco Marchitelli qui in diretta con noi a salutarci nel bar. Direi che ci possiamo salutare, congedare, chiudere un attimo il bar, organizzare poi quello che sarà la settimana prossima, e poi sabato alle 18 ci guarderemo Salernitana Napoli.
Va bene, allora ragazzi, un abbraccio a tutti, un salutone, ci vediamo prestissimo. Ciao Giovanni, ciao Armando.
Ma un saluto a tutti, vado a lavare i bicchieri che qua avete consumato. La settimana prossima, mi raccomando, mettete in cantina questo amaro degli anni 80 che mi avete servito e presentatevi almeno con un bel whisky con un cubetto di ghiaccio.
Dipende se chiudiamo a 50.
Settimana prossima, perdonami Lella, a proposito di settimana prossima vi faccio uno spoiler, perché avremo un altro ospite, questa volta seriamente parlando, avremo un ospite che viene dal mondo del cinema, e non dico altro.
Ok, mo ci pensiamo tutto il tempo.
No, no, chiaramente, se no si fanno le attese, poi diventano troppo alte. Non, cioè, è uno che parla di cinema, ecco, è una persona che parla di cinema, non è un attore, un regista, magari che arrivassimo, però non è
De Laurentiis.
Non è De Laurentiis.
E non è neanche Edo, che su Wikipedia sta scritto attore. Non so se tanti lo sanno.
Dice lui, ha fatto una particina in un film bruttissimo. Ragazzi, è stato un piacere. Alla settimana prossima. Forza Napoli sempre, ed viva Napoli Net. Ciao.